Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione internazionale. Nella trasmissione di oggi torneremo a parlare, evidentemente già lo abbiamo fatto in passato, del Dalai Lama, libera voce del popolo tibetano oppresso dal Partito Comunista di Pechino. Ebbene, la Cina continua ad arrabbiarsi con tutte quelle personalità del mondo politico e culturale che intrattengono rapporti con questa massima autorità spirituale del Tibet, appunto il Dalai Lama. Non a caso nella Repubblica Popolare Cinese tutti i siti o i blog che sul web testimoniano le violenze perpetuate sui tibetani vengono di volta in volta censurati. Federico Rampini, autorevole giornalista di Repubblica, sul quotidiano del 25 marzo scrive che in uno dei video oscurati su YouTube si vedono poliziotti che picchiano e trascinano per terra con le mani legate i poveri monaci buddisti. Ecco, allora il rifiuto delle logiche razziste, i diritti umani, il rispetto delle minoranze, tutti questi principi dovrebbero essere dei valori universali, senza troppe distinzioni di colore politico e di peso economico, e su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo. E invece sembra che certi diritti umani siano considerati di serie A, a confronto di altri considerati di serie B. Cerchiamo di capire con un esempio tratto dalla cronaca dei nostri giorni. Il sistema costituzionale sudafricano dell'apartheid veniva a suo tempo universalmente bollato come razzista e a tutti sembrava giusto che così fosse. Oggi però il Sudafrica, guidato da circa due decenni dall'African National Congress e dai suoi alleati, fra cui fino a pochi mesi fa il Partito Comunista Sudafricano, non sembra più ricordarsi dell'importanza del rispetto dei diritti umani, che pure per tanti anni ha invocato per sé e ha costituito proprio il cavallo di battaglia di questo grande movimento. Quindi una sorta di dimenticanza per l'importanza dei diritti umani. Così si spiega, in questi termini, si spiega il rifiuto del Sudafrica di ricevere il Dalai Lama, premio Nobel per la pace. E infatti il Dalai Lama era atteso in Sudafrica per partecipare alla conferenza dei premi Nobel per la pace. Come riporta Repubblica del 23 marzo 2009, il ricatto cinese evidentemente ha funzionato. Il Sudafrica, infatti, che si dibatte in una difficile crisi energetica e sociale, ha grande interesse a conservare, se possibile aumentare, l'interscambio commerciale con Pechino. Ebbene, il Dalai Lama era atteso per venerdì 27 marzo ad un summit voluto dagli organizzatori della Coppa del Mondo di calcio per discutere dell'importanza, appunto, del calcio nella lotta al razzismo e alla xenofobia. Ma il governo, rappresentato dall'African National Congress, il governo del Sudafrica, ha opposto un secco diniego al suo visto d'ingresso. Un diniego quindi per il Dalai Lama che sarà definitivo, così è stato dichiarato dai portavoce del governo sudafricano, fino a tutto il 2010, anno in cui si celebreranno i prossimi mondiali di calcio in Sudafrica. Così la conferenza, senza la presenza del Dalai Lama, è saltata definitivamente. La Cina, che è un partner commerciale privilegiato del paese africano, ha subito applaudito all'iniziativa, alla presa di posizione dell'African National Congress, partito appunto che governa il Sudafrica. È un partito che, eppure sin dai lontani anni del 1950, si è sempre battuto contro la xenofobia e a favore dei diritti umani. E quindi perché non avere un pensiero di riguardo per delle persone che oggi si trovano in quelle stesse condizioni, cioè per i tibetani? Ecco, questo è l'interrogativo che ci poniamo e che poniamo. Insomma, oggi che il Tibet si trova in una morsa di ferro e fuoco, con centinaia di arresti, oggi che la composizione etnica del paese si sta piano piano snaturando a favore degli immigrati di etnia cinese, appositamente mandati da Pechino, quasi nessun governo trova il coraggio di testimoniare la propria solidarietà ai tibetani. Neanche quindi il Sudafrica, neanche chi ieri protestava per il rispetto dei propri diritti umani. Si fa quindi sempre più consistente il dubbio che la storia dei due pesi e delle due misure sia l'unica regola a dettar legge nel campo dei diritti umani. Con diritti umani che da una parte sono di serie A, quando si trattava appunto di contestare il sistema dell'apartheid, e diritti umani di serie B quando si tratta di muoversi a difesa delle legittime prerogative di un intero popolo che si vede schiacciato, il popolo tibetano. Insomma, il governo di Pretoria ha negato il visto al Dalai Lama, che avrebbe dovuto incontrare personaggi del calibro di Nelson Mandela, di Frederick Willem de Klerk, ex presidente del Sudafrica, al momento in cui appunto il Sudafrica cancellò il sistema dell'apartheid, e l'arcivescovo anglicano Desmond Tutu. Ecco, tutti questi, Mandela, de Klerk e Desmond Tutu, tutti premi Nobel per la pace, così come il Dalai Lama, e artefici appunto della fine dell'apartheid, ognuno per la sua parte di competenza. Ma l'arcivescovo anglicano Desmond Tutu ha avuto parole di sdegno contro il governo del suo paese, dichiarando: «Condannerò il comportamento del governo come vergognoso, in linea con il nostro pessimo comportamento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come un totale tradimento della nostra storia di lotta. Stiamo cedendo», ha detto appunto il vescovo Desmond Tutu, «in modo vergognoso alle pressioni cinesi. Mi vergogno profondamente e me ne rattristo». Ecco, Desmond Tutu quindi ha parlato chiaramente, indicando il cedimento del governo sudafricano dinanzi alle pressioni della Repubblica Popolare di Cina. Nelson Mandela, invece, ha preferito non far nessun commento, non rilasciare dichiarazioni, anche per questa situazione così grave come il divieto al Dalai Lama di poter entrare per partecipare ad una conferenza nel Sudafrica. Ebbene, forse neanche Nelson Mandela, come i suoi compagni di partito dell'African National Congress, ha trovato il coraggio necessario per opporsi con chiarezza ai diktat della Repubblica Popolare Cinese. Diktat che hanno fatto piegare la testa ad altri governanti, ad altri uomini politici in tutto il mondo, anche se ovviamente ci sono state delle significative eccezioni, come in particolare quella che c'è stata nello scorso dicembre del 2008, allorché Nicolas Sarkozy, presidente della Francia, ma in quell'epoca in qualità di presidente di turno dell'Unione Europea, ebbe il coraggio, nonostante le minacce cinesi, di incontrare il Dalai Lama in Polonia, e infatti la Cina in quell'occasione subito protestò con veemenza contro Sarkozy. Ma più recentemente la Cina ha protestato con violenza allorché il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel febbraio 2009, quindi un mese fa circa, si è attirato le ire di Pechino. Perché? Perché Gianni Alemanno, come alla guida appunto del comune di Roma, ha concesso la cittadinanza onoraria di Roma al Dalai Lama. Ebbene, i portavoce del governo cinese hanno detto che questo gesto ha offeso il popolo cinese e ha costituito un'interferenza negli affari interni di Pechino. E hanno chiesto subito un intervento riparatorio da parte del governo italiano. Insomma, la Repubblica Popolare di Cina, ogni volta che può, quando si tratta del Tibet, cerca di incutere timore in tutti coloro che osano denunciare le violazioni dei diritti umani e in particolare la persecuzione dei monaci tibetani. Non solo questo, diciamo che c'è un atteggiamento di pressione anche a livello finanziario, economico, e veniamo quindi con l'occasione ad un'altra notizia di questi giorni. Ecco, anche gli esperti banchieri che lavorano al Tesoro degli Stati Uniti si stanno preoccupando in questi ultimi tempi in modo sempre più intenso del colosso cinese. Anche recentemente il presidente Barack Obama sempre più spesso si sente in dovere di fornire delle promesse esplicite alla Cina circa la solvibilità di lungo periodo del tesoro americano. Che significa? Significa che la Cina si dice sempre più preoccupata per la solidità degli investimenti in dollari compiuti dalla Repubblica Popolare. Così la Cina ha proposto la sostituzione del dollaro con una nuova moneta unica mondiale, che dovrebbe essere indifferente alle fluttuazioni tipiche delle varie monete nazionali, fluttuazioni dovute appunto all'andamento delle crisi economiche. Insomma, una nuova moneta dovrebbe imporsi a livello mondiale come unica in sostituzione del dollaro. E questo perché i cinesi temono che la svalutazione attuale del dollaro, attuale e futura probabilmente del dollaro, farebbe perdere valore ai loro immensi crediti che vantano nei confronti degli Stati Uniti, perché le loro enormi riserve di dollari sono appunto altrettanti crediti nei confronti degli Stati Uniti. Questa proposta di una nuova moneta unica globale non è rimasta senza conseguenze, perché ha iniziato a trovare accoglienza perfino al livello del Fondo Monetario Internazionale. Certo, all'interno dell'entourage del presidente Barack Obama c'è chi si è ribellato. Per esempio, l'ex presidente della Federal Reserve, consigliere attualmente di Barack Obama, ha dichiarato: «Credo che i cinesi siano poco sinceri quando si lamentano dei loro investimenti in dollari. Infatti sono loro stessi che hanno deciso per anni di acquistare dollari, perché non volevano che la loro moneta si rivalutasse per facilitare le loro esportazioni. Dunque è tutto un calcolo di interessi da parte loro e non dovrebbero prendersela con gli Stati Uniti». E Federico Rampini, grande sinologo ed esperto appunto di cose cinesi, così commenta su Repubblica del 26 marzo: «Un passo alla volta, con cautela e gradualismo, la Cina comincerà a tratteggiare la sua visione di un nuovo ordine monetario internazionale». Quindi, che cosa dice Rampini? Rampini dice che la Cina, certo con molta lentezza, molta gradualità, sta organizzando un nuovo quadro monetario internazionale. E noi sappiamo che chi batte moneta, chi detta le regole dell'economia mondiale, finisce anche con guidare la politica internazionale e mondiale. Ma staremo ovviamente a vedere come andrà a finire. Bene, con questa notizia siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Grazie a tutti per l'attenzione. A risentirci, a presto.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.